HR, this is First Post, and you're watching Vantage with me, Palki Sharma. Volerei da te da Milano fino a Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando. 杭州上半年 GDP 增长 10.3%， 时隔3年重回2位数增长。
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นห่างจากกรุงโบโกตาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 570 กิโลเมตรระหว่างที่รถบัสคันดังกล่าวกำลังพานักท่องเที่ยว
Amicizia, cooperazione e pace sono i tre punti che hanno preceduto l'arrivo del presidente cinese a Mosca e il primo viaggio di Xi Jinping dalla sua rielezione.
E buonasera alle ascoltatrici e all'ascoltatore di Radio Onda Rossa, buonasera a chi è qui davanti a me che se ne va dal microfono.
Buonasera.
E questa è da Roma a Bangkok, una ennesima puntata, ma entriamo subito nel vivo delle trasmissioni. Speriamo che sappiate già di che spazio si tratta. Comunque si tratta di uno spazio di notizie sull'Asia, viste dal nostro punto di vista, quindi da un punto di vista occidentale e da media e fonti che, se non sono dell'Occidente globale, sono comunque in lingua inglese. Oggi vi parleremo del paese al mondo che ha più poveri e allo stesso tempo non solo ha il numero più alto di persone povere, ma anche i poveri più poveri del mondo. Eppure è il terzo paese al mondo quando consideriamo il prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto e il quarto in quanto a prodotto interno lordo in assoluto, ed è previsto che durante questo anno diventi il terzo. Oltre a essere uno dei paesi al mondo dove l'economia cresce di più da diversi anni, e quindi l'avrete capito, stiamo parlando dell'India.
Con un numero di abitanti che ammonta a 1,4 miliardi di persone, è il paese al mondo con più popolazione e nel 2024 ha contribuito alla crescita globale del 6%. Può sembrare tanto, ma per comparazione il secondo paese al mondo per popolazione, ovvero la Cina, ha contribuito per il 30%.
Il secondo, perché l'India ha superato la Cina per numero di persone, questo non sempre è chiarissimo. Oggi proveremo a vedere qual è la situazione in India. A essere sincere, sarà soprattutto una lunga lista di problemi. Come può essere che un paese è così ricco e così povero allo stesso tempo? E come ha influenzato questa situazione il colonialismo? Queste, diciamo, sono le due domande di fondo.
E allora iniziamo a parlare di uno dei primi elementi, le ultime elezioni. Il 4 giugno sono stati resi pubblici i risultati della più grande elezione democratica della storia, ovvero le elezioni generali dell'India, in cui 960 milioni di persone sono state chiamate a votare, un numero abbastanza impressionante. Le elezioni in India durano tra le 5 e le 6 settimane e sono una specie di miracolo logistico a causa della scala del trasferimento delle macchine per il voto meccanizzato, delle forze di sicurezza e del personale elettorale attraverso terreni montagnosi, complessi e remoti. Le macchine per il voto elettronico vengono trasportate fino alle zone più distanti. Le truppe paramilitari vengono ruotate tra gli stati con dispiegamenti scaglionati per la sicurezza. In questa tornata elettorale ci sono state proteste, ma di piccola scala, ovvero sono state uccise circa 40 persone prima delle elezioni dalle forze di sicurezza indiane, che hanno attaccato i maoisti in due diversi stati. Inoltre, l'arresto per corruzione del primo ministro della città di Delhi, Kejriwal, ha scatenato proteste dell'opposizione nella capitale, allo slogan «Salviamo la democrazia». Infine, i contadini hanno organizzato blocchi ferroviari e dimostrazioni simboliche contro Modi. Non poca roba, ci rendiamo conto, ma per l'India piccola scala.
I risultati delle elezioni sono stati in un certo senso sorprendenti. Narendra Modi ha vinto nuovamente, ma con un sostegno nettamente inferiore rispetto a quanto era successo nel 2019. Il BJF, cioè il partito di Modi, ha perso voti ed è stato quindi necessario formare un governo di coalizione. Per Modi l'economia è stata una delle questioni centrali della sua campagna elettorale, ma è probabilmente anche una delle ragioni per le quali il suo partito sta calando.
Chiariamo subito, l'India sta crescendo a ritmi impressionanti. Durante la passata legislatura sono stati firmati importanti accordi di libero scambio e, cosa ancora più rilevante in vista delle elezioni, sono stati raggiunti traguardi impressionanti, come l'elettrificazione del 100% delle abitazioni. Ma cosa aveva promesso Modi? Da dove partiva quando è giunto al ruolo di primo ministro nel 2014? E come si è evoluta la sua immagine nel tempo?
All'inizio il successo dello sviluppo industriale dello stato del Gujarat, che era sotto la guida di Modi, lo aveva aiutato a costruire una solida immagine di leader capace, orientato allo sviluppo. Questa immagine è stata centrale nel suo successo elettorale, sia a livello statale che nazionale. La capacità di Modi di attrarre investimenti, creare posti di lavoro, promuovere sviluppo economico in Gujarat era diventato un elemento chiave del suo marchio politico. Quando si è candidato come primo ministro nel 2014, molti lo vedevano come un leader in grado di portare in tutta l'India la stessa trasformazione economica che aveva realizzato in Gujarat. In questa trasmissione cercheremo di spiegare come questa percezione sia cambiata nel corso degli anni e quale sia la realtà dell'India oggi, senza alcuna pretesa di essere esaustive.
Ripartiamo da una breve storia e anche, insomma, un focus sull'eredità socialista. Infatti il dominio britannico aveva istituito un sistema burocratico progettato per controllare ed estrarre risorse piuttosto che per promuovere lo sviluppo economico. Dopo l'indipendenza dell'India nel 1947, i governi di impronta socialista mantennero gran parte di questa struttura, ampliandola ulteriormente, anche perché i leader politici temevano che un capitalismo senza restrizioni avrebbe portato a disuguaglianze e disordini sociali. Durante il dominio britannico, lo sviluppo industriale dell'India era stato soffocato a favore delle industrie britanniche.
Al momento dell'indipendenza, quindi, la capacità industriale dei privati era limitata e il governo ritenne necessario assumere un ruolo guida nello sviluppo dell'industria pesante. Il successo dell'Unione Sovietica nell'industrializzazione influenzò molto i politici indiani, spingendoli a implementare il controllo statale sulle industrie principali. I leader politici temevano anche che affidarsi agli investimenti stranieri avrebbe potuto portare una nuova dipendenza economica. La produttività industriale rimase bassa e industrie chiave come l'acciaio, il carbone e il settore bancario, controllate dallo Stato, operavano spesso in perdita e beneficiavano di sussidi.
Il colonizzatore britannico in agricoltura aveva dato priorità alle colture da reddito ed esportazione, come il cotone, piuttosto che alla produzione alimentare, lasciando l'India di fatto dipendente dalle importazioni di cibo. Inoltre, tecnologie agricole obsolete, scarsa meccanizzazione e infrastrutture rurali inadeguate portavano a frequenti carenze alimentari. La crescita demografica aumentò ulteriormente la pressione sulla produzione alimentare.
Mi sono persa, scusate. Come in altri paesi che in quel periodo ispirati dal socialismo, ci fu una valuta estera legata alle restrizioni, una crisi della valuta estera legata alle restrizioni commerciali. L'India soffriva di carenza di dollari a causa delle politiche di sostituzione delle importazioni che limitavano il commercio con l'estero. Durante il dominio britannico, l'India era integrata in un sistema economico dove esportava principalmente materie prime e importava beni manifatturieri. Dopo l'indipendenza vi fu una forte spinta all'autosufficienza per evitare una nuova dominazione economica. Il timore dell'imperialismo economico occidentale portò l'India a imporre severe restrizioni commerciali. Infine, le crisi petrolifere globali degli anni 70 aggravarono la crisi valutaria, rendendo sempre più difficile per l'India sostenere il proprio modello economico.
La liberalizzazione dell'economia iniziò negli anni Ottanta con riforme minori volte a ridurre le restrizioni commerciali e incoraggiare la crescita industriale. Le riforme più profonde furono introdotte però nel 91, ovvero dopo la fine dell'Unione Sovietica. Il governo liberalizzò il commercio, ridusse le regolamentazioni, privatizzò le imprese statali e incentivò gli investimenti esteri. Queste riforme portarono a una rapida crescita economica, a un boom del settore IT e a maggiori opportunità di lavoro, sollevando milioni di persone dalla povertà. Tuttavia, queste stesse riforme ampliarono anche le disuguaglianze di reddito, generando insicurezza lavorativa in alcuni settori e aumentando le preoccupazioni ambientali a causa della rapida industrializzazione.
E ora, prima di tornare all'attualità dell'India, facciamo una prima pausa musicale. La musica di oggi in gran parte l'abbiamo presa da Semiglia, Musica del Mondo, una trasmissione che va in onda sugli 87.9 di Radio Onda Rossa il martedì sera, che ha fatto una puntata speciale sull'India. La prima di queste tracce che vi faremo sentire ha una storia particolare, perché si tratta di un venditore di frutta secca che si era inventato una canzoncina per vendere le sue mandorle per strada. È stato sentito da un musicista per la strada, il testo la canzoncina è stata remixata, è diventata un hit, ha venduto tantissimo e adesso lui fa il musicista, si chiama Bai. Dopo tutto questo discorso mi sembra che non riusciremo a farvela sentire perché c'è un problema, vediamo se riesco a risolverlo. No, non riesco a risolverlo, però se riusciamo a prenderci, ci prendiamo un attimo e ve la mandiamo. Non abbiamo tenuto fede alla promessa, cercheremo di farvela sentire dopo. Intanto andiamo avanti, appunto, da quando l'India, per parlare dell'attualità dell'India, da quando l'India ha liberalizzato la sua economia negli anni 90, soprattutto seguendo lo stile della Cina, ha continuato a crescere a forte ritmo. Tuttavia metà della popolazione guadagna ancora meno di $3.65 al giorno. Perché?
Innanzitutto il governo è troppo piccolo. Alcuni dicono che in Cina tutto funziona grazie al governo, in India invece tutto funziona nonostante il governo. Se lo Stato indiano è un freno alla crescita economica è perché è piccolo, altamente corrotto e completamente incapace di svolgere le sue funzioni più basilari. Vediamo giusto alcuni dati per capire in che senso. La Cina ha 57 dipendenti pubblici ogni 1000 abitanti, l'Italia 53, gli Stati Uniti prima di Trump 77, la Norvegia 157 e l'India ne ha solo 16. In India mancano i funzionari pubblici, mancano i giudici, mancano i poliziotti e mancano i burocrati.
L'India è un paese enormemente multiculturale. La sua Costituzione, per esempio, riconosce 22 lingue ufficiali. Dall'indipendenza i politici hanno usato la dicitura terra dell'unità nella diversità, ma alcune persone la descrivono come terra dell'unità nel caos, oppure parlano di democrazia argomentativa, che evidenzia con ironia la propensione dell'India a lunghi dibattiti, a infiniti disaccordi, spesso radicati nelle sue diverse prospettive culturali. Oppure potremmo definirla una nazione dal sovraccarico culturale.
E poi, insomma, il governo indiano è piccolo, ma è anche fortemente centralizzato. Per gestire un territorio così vasto e diversificato non c'era altra scelta che adottare un modello federale decentralizzato. E infatti sulla carta l'India è uno stato federale, ma in pratica ci sono ambiti in cui è così centralizzato che tutto dipende dal governo centrale. Per esempio, il 97% della spesa fiscale è deciso dall'alto. Inoltre, l'85% dei dipendenti pubblici lavora per lo Stato o il governo federale. Insomma, sebbene l'India sia uno stato molto frammentato e diversificato, è anche estremamente centralizzato. Questo significa che la distribuzione del budget viene decisa totalmente dall'alto.
Con uno Stato così debole e distante dalle comunità locali, la corruzione ovviamente dilaga. Le aziende corrompono i leader politici in cambio di favori e questi usano il denaro per finanziare le campagne elettorali costose, che si traducono in una forma di compravendita di voti. La corruzione ha penetrato tutti gli strati della società. Per esempio, si stima che tra i cittadini comuni il 30% delle patenti di guida siano false. In altre parole, i problemi del governo indiano si sono trasformati in problemi dell'intera popolazione.
E poi c'è il sistema delle caste. Il sistema delle caste, sebbene formalmente abolito, è ancora molto presente, ha un impatto fortemente negativo. Storicamente le persone appartenenti alle caste inferiori, in particolare i Dalit, sono state escluse dall'istruzione e quindi anche dai lavori meglio retribuiti e dalla mobilità sociale. Le caste inferiori vengono spesso escluse dalle posizioni di prestigio sia nel settore pubblico che in quello privato e subiscono segregazione sociale ed economica. Le tensioni sociali che questo genera, come discriminazioni e violenze, ostacolano la crescita economica, al punto da scoraggiare persino gli investimenti esteri, aumentando nel contempo la necessità di spesa pubblica per il welfare. Questo blocco, diciamo così, porta alla fuga di cervelli, con individui istruiti delle caste inferiori che cercano migliori opportunità all'estero.
Nel complesso, il sistema delle caste impedisce un utilizzo pieno ed efficiente delle risorse umane del paese, rappresentando una delle principali barriere allo sviluppo economico. Secondo gli ultimi dati disponibili, circa il 25-30% della popolazione indiana appartiene alle caste o alle tribù discriminate e sono 300-400 milioni di persone. Oltre a loro ci sono le cosiddette altre classi arretrate, che costituiscono queste il 40-45% della popolazione.
E poi ci sono le donne. C'è anche un altro grande problema in India, ovvero il patriarcato. Le donne rappresentano il 48% della popolazione, ma contribuiscono solo per il 17% al PIL totale, contro il 40% in paesi come la Cina. Inoltre, il 30% dei giovani indiani rientra nella categoria di coloro che né studiano né lavorano, i cosiddetti NEET. Ma se suddividiamo i dati per genere, vediamo che solo l'11% degli uomini è NEET, contro il 40% delle donne. In pratica metà della popolazione, cioè le donne, contribuisce appena all'economia e questo spiega in parte come il paese più popoloso del mondo abbia un PIL così basso.
E perché le donne non lavorano? Anzitutto non lavorano per i rigidi ruoli di genere che impediscono loro non solo di lavorare, ma tante volte anche di uscire di casa. Non ricevono la stessa istruzione degli uomini, subiscono discriminazioni salariali che talmente forti che a volte per loro è poco conveniente entrare nel mondo del lavoro. In India, inoltre, per le donne la sicurezza personale e la violenza domestica sono problemi gravi. Molte affrontano minacce alla loro incolumità negli spazi pubblici, molestie sessuali, stupri, aggressioni. Esistono leggi contro la violenza sulle donne e per la protezione della sicurezza delle donne, ma la loro applicazione è spesso debole e le denunce sono rare per paura dello stigma sociale e per la sfiducia nella giustizia. Anche la violenza domestica è diffusa, con molte donne vittime di abusi fisici, psicologici, economici economici da parte di mariti e delle famiglie.
E poi un altro problema dell'India è la carenza di manodopera e i problemi relativi alla formazione. Infatti, oltre a tutto quanto abbiamo detto finora, l'India ha anche un enorme problema con il suo mercato del lavoro. La disoccupazione è al 7%, che potrebbe sembrare un dato contenuto, ma per un paese così povero rappresenta un peso enorme. Uno dei problemi principali è che il 42,3% delle persone laureate sotto i 25 anni è disoccupato, e per questo motivo l'80% degli indiani è costretto ad arrangiarsi lavorando in proprio o accettando lavori non regolamentati.
Un problema è che i programmi di molti corsi tecnici sono obsoleti. Quando sono aggiornati è abbastanza comune che i docenti non si presentino nemmeno a lezione, quindi le persone escono dalle scuole poco istruite. Secondo uno studio, l'assenteismo degli insegnanti nelle scuole pubbliche oscilla tra il 20 e il 40%. Parecchio, insomma, ecco. Sapendo questo, non sorprende che il 50% dei giovani indiani nelle aree urbane e un pochino meno nelle aree rurali sia iscritto a scuole private. Secondo diversi studi, queste scuole offrono un'istruzione leggermente migliore a costi molto bassi. Per farvi un'idea, solo il 40% dei bambini e delle bambine di 11 anni nelle scuole pubbliche indiane sa leggere nella propria lingua madre, e solo il 20% sa fare divisioni con numeri di tre cifre.
Ma c'è di più. Molte scuole pubbliche si rifiutano categoricamente di insegnare l'inglese ai loro studenti a causa del colonialismo britannico, mentre nelle scuole private l'inglese è la materia più importante. Il governo indiano ha quindi costretto molti istituti privati a chiudere. Qualsiasi scuola che non soddisfi determinati requisiti perde il riconoscimento e rischia la chiusura. Ora, non serve dire che in questa radio siamo a favore della scuola pubblica, e se anche l'obiettivo della politica del governo era semplicemente regolamentare le scuole, il risultato è stato che le scuole migliori stanno chiudendo e le scuole pubbliche non stanno migliorando.
E questo è evidentemente un problema. Il governo inoltre, nonostante tutte le sue inefficienze, impone una regolamentazione eccessiva. Inoltre vengono imposte normative tipiche di un paese ricco, questa è la caratteristica principale, a uno che è ancora molto impoverito. Per esempio, per capirsi, il congedo di maternità. Secondo l'ultima legge, le aziende con più di 10 lavoratori o lavoratrici devono garantire 26 settimane di congedo di maternità retribuito. A livello globale, solo Canada e Norvegia, che sono 10 volte più ricchi dell'India, offrono un congedo altrettanto generoso. Sembra comunque una buona cosa, però questa misura ha di fatto aumentato il numero di donne che non riescono a trovare lavoro.
E poi un altro grande problema è quello della disconnessione delle élite dal resto della popolazione. Se ogni tanto ci venisse in mente di pensare alla classe dirigente indiana, potremmo immaginare ingegneri informatici e CEO di grandi aziende come Google, Microsoft e persino OnlyFans, tutte attualmente guidate da indiani. Tuttavia, questi stessi indiani brillanti, ovvero l'élite, sono completamente scollegati dal resto della popolazione e dalla sua realtà. Queste persone, insieme alla maggior parte dei politici influenti del paese, sono cresciuti in quartieri ricchi, che in realtà sono simili a quelli di qualsiasi paese occidentale. Parlano perfettamente l'inglese, anzi a volte solo l'inglese, e hanno studiato in prestigiose università. Le leggi e i rapporti ufficiali vengono redatti spesso in inglese.
Di fatto, a causa della gigantesca barriera linguistica, del sistema delle caste, dell'assenza di un gruppo di elettori omogeneo a causa dei molteplici gruppi etnici, l'élite cerca di governare il paese come se fossero gli Stati Uniti. Questo significa che non importano e non imparano da paesi o governi che hanno problemi simili all'India. Importano e imparano da paesi più ricchi, senza badare a quali siano effettivamente le cose applicabili. Insomma, si potrebbe quasi dire che il governo indiano si sopravvaluta, e questo fa sì che le legislazioni siano inappropriate. Ecco un paio di esempi.
L'esempio più evidente è il sistema giudiziario indiano. Essendo un'ex colonia britannica, l'India adotta la common law, che è un ottimo sistema che ha contribuito alla prima rivoluzione industriale nel Regno Unito, ma anche è un esempio di come applicare modelli da paesi ricchi in un paese povero possa essere problematico. Il sistema è troppo complesso per l'India e per la sua macchina statale.
c'è un enorme arretrato di casi giudiziari e molte persone, soprattutto nelle zone rurali, hanno difficoltà a comprendere e a accedere al sistema legale perché manca loro l'istruzione, perché le leggi sono molto complesse, perché sono molto complessi i processi, i costi elevati, la corruzione nei tribunali di livello inferiore peggiora la situazione. I gruppi emarginati, donne, caste inferiori, affrontano anche altri ostacoli per ottenere giustizia, con cause spesso ritardate, gestite in modo inadeguato per i pregiudizi sociali e culturali. Per questi motivi c'è un'enorme iniquità nei risultati delle controversie legali.
E poi un altro problema è quello abitativo. Città come Mumbai vivono una crisi immobiliare comparabile a quella di Londra o Madrid. Infatti a Mumbai si costruiscono così poche abitazioni che ogni persona dispone in media di soli 4,5 metri quadrati. In molte aree gli affitti sono bloccati da decenni, per cui la maggior parte degli edifici sono ormai cadenti. In altre zone i prezzi sono semplicemente proibitivi. La legislazione di fatto fa sì che gli imprenditori non costruiscano e non sorprende che costruire nuove abitazioni sia così difficile. Le nuove normative impongono che gli edifici siano dotati di pannelli solari, realizzati con materiali ecologici e dotati di un proprio impianto di trattamento delle acque. Sono regole che vediamo nelle grandi città del mondo come San Francisco, e che l'elite politica indiana cerca di applicare senza tenere conto della realtà locale.
In realtà, appunto, poi il punto sono le enormi baraccopoli. In India tra il 17 e il 20% della popolazione urbana, si parla cioè di 65 milioni di persone, vive in baraccopoli. Il governo fatica a risolvere questo problema a causa della rapida urbanizzazione, della carenza d'alloggi a prezzi accessibili, dalle complicazioni legate alla proprietà dei terreni e delle risorse che sono insufficienti. Nonostante qualche miglioramento, come lo sviluppo di infrastrutture di base e qualche programma governativo, il ritmo del cambiamento rimane lento. La gravità della situazione è emersa in modo particolare durante la pandemia di Covid-19, quando le condizioni di sovraffollamento hanno reso estremamente difficile il contenimento del virus. E adesso ci riproviamo a farvi ascoltare la canzone del venditore di mandorle.
I'm not
E allora torniamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è sempre Roma Bangkok, la trasmissione in cui vi parliamo di Asia e oggi in particolare parliamo dell'India. Stavamo un po' ripercorrendo quali sono i problemi strutturali, insomma, che fanno dell'India un paese, il primo paese per popolazione, anche uno dei paesi più poveri, e ora diciamo proviamo a concentrarci sulla dimensione economica delle aziende indiane. Tutto ciò che abbiamo descritto appunto finora rimane legato al problema di applicare modelli basati sulla realtà dei paesi più ricchi, e questo diciamo è il nucleo centrale di questa trasmissione di oggi, possiamo dire, e diciamo questa osservazione non riguarda solo l'apparato legislativo, il sistema legislativo e giudiziario, riguarda anche le aziende. E vi facciamo una domanda: conoscete aziende indiane? Probabilmente no. Ci sono anche aziende manufatturiere importanti come Tata Motors, che possiede marchi come Jaguar e Suzuki e ha una grande filiale in India. Esistono inoltre grossi marchi di moda e cosmetica. Ma la realtà è che l'India ha relativamente poche aziende di produzione industriale. Ci si aspetterebbe che un paese così povero puntasse sulla manifattura a basso valore aggiunto, più facile da sviluppare e utile per acquisire esperienza industriale, come è avvenuto per esempio in Corea del Sud e come sta accadendo in Cina. Invece il settore manufatturiero rappresenta solo il 15% del PIL indiano ed ecco che l'India sembra aver saltato una fase cruciale dello sviluppo economico, adottando un modello più simile a quello di un paese ricco, e questa insomma è una scommessa piuttosto rischiosa.
Ma che cosa significa che le aziende indiane hanno saltato alcune fasi tradizionali dello sviluppo economico? E questo è un bene o un male? Come ci sono riuscite? Grazie all'accesso alla tecnologia, all'accesso ai mercati globali e al capitale di rischio ci sono riuscite in questo modo. Per spiegarlo meglio, siamo in un posto in cui ottenere permessi per fare qualunque cosa o ottenere accesso alla terra per costruire una fabbrica è difficilissimo. E quindi che ha fatto la classe imprenditoriale? L'ascesa degli strumenti industriali, del cloud computing, delle catene di approvvigionamento globali ha consentito una crescita rapida senza la necessità di costruire prima un'infrastruttura industriale solida. Iniziative governative come Make in India e Startup India, insieme a riforme politiche, hanno sostenuto questa crescita accelerata di settori come high-tech, e-commerce e fintech, che hanno beneficiato della possibilità di accedere immediatamente alla domanda internazionale, mentre gli effetti di rete hanno permesso alle aziende di espandersi rapidamente con la crescita della base di utenti.
E anche i cambiamenti nei modelli di consumo, con una maggiore penetrazione di internet e degli smartphone, hanno creato una domanda crescente di soluzioni innovative e digitalizzate. Questo salto tecnologico ha permesso alle aziende indiane di competere su scala globale, ma pone anche sfide nella costruzione di un'infrastruttura tradizionale e nella crescita sostenibile. La verità è che esistono grandi aziende nel settore dei servizi, soprattutto nel campo della tecnologia, della consulenza e della finanza, ma esistono pochissime industrie che sono la base per la crescita della ricchezza per le classi più basse.
E probabilmente se io chiedessi insomma qual è il paese al mondo che controlla e sorveglia di più in questo settore, risponderemmo tutti la Cina, ma anche l'India si difende parecchio bene. L'infrastruttura digitale pubblica dell'India è considerata una delle più avanzate al mondo, facilitando interazioni digitali tra finanza, governance, commercio e sanità.
Alla base di questo sistema c'è India Stack, un'architettura che integra identità digitali, pagamenti in tempo reale e condivisione di dati. Uno dei componenti più noti è il Unified Payments Interface, che ha rivoluzionato i pagamenti finanziari, permettendo transazioni istantanee tra privati e commercianti a costi minimi. Allo stesso modo, DigiLocker offre una piattaforma cloud sicura per archiviare e condividere documenti digitali, riducendo la dipendenza dalla documentazione cartacea.
Inoltre in India c'è il sistema EKIC, l'Electronic Know Your Customer, che è un sistema che facilita la verifica dell'identità e così semplifica l'accesso ai servizi bancari, alle telecomunicazioni e anche altre attività. Nel commercio, l'Open Network for Digital Commerce si presenta come un'alternativa alle tradizionali piattaforme di e-commerce e questa ha creato un mercato aperto per acquirenti e per venditori. Nel settore sanitario il programma, e questo non so bene come si legge, Ayushman Bharat Digital Mission, sta costruendo un ecosistema sanitario digitale unificando con gli ID le identità online sanitarie per i cittadini e facilitando l'accesso alle cartelle cliniche e ai servizi di telemedicina.
Questi progressi hanno anche un'importante valenza geopolitica. Un passo significativo è l'integrazione della Unified Payments Interface, quindi l'interfaccia unificata per i pagamenti di cui parlavamo prima, con i sistemi di pagamento esteri, consentendo transazioni digitali senza conversioni in dollari. L'India ha già collegato questo sistema con diversi paesi e sta negoziando anche con Russia e Cina per permettere transazioni dirette in rupie e valute locali. Inoltre, il meccanismo di commercio rupia-rublo, sviluppato dopo le sanzioni occidentali alla Russia, consente agli importatori indiani di pagare i beni russi in moneta indiana. Un altro sviluppo molto importante è la rupia, non so l'accento,
credo rupia,
infatti digitale, che la Reserve Bank of India sta attestando per i regolamenti transfrontalieri, scusate.
Tutto questo è super avveniristico, però ci sono anche delle conseguenze negative. L'8 novembre 2016 l'India ha improvvisamente demonetizzato le banconote da 500 e 1000 rupie. Così ha rimosso l'86% del contante in circolazione, l'86%, per combattere l'evasione fiscale e favorire i pagamenti digitali. Questo ha causato un'immediata crisi economica, file lunghissime agli sportelli bancari, mancanza di liquidità, perdite per le imprese. I piccoli commercianti, i lavoratori e le lavoratrici a giornata hanno subito danni grossi, mentre le aree rurali hanno sofferto per la mancanza di accesso ai servizi bancari.
E anche il sistema di carte d'identità, per capirci, ha migliorato l'accesso ai servizi, ma ha escluso tra il 5 e il 10% degli indiani, ovvero anche qui tra i 70 e i 140 milioni di persone, a causa di errori biometrici, mancanza di documentazione o connessioni internet scarse. Molti, in particolare le persone anziane, i lavoratori e lavoratrici manuali e comunità tribali, affrontano problemi con il riconoscimento delle impronte digitali, con conseguenze come la perdita di sussidi alimentari, pensioni e aiuti sociali. Molti senza tetto e persone migranti non possono accedere ai servizi bancari, alle telecomunicazioni o all'assistenza sanitaria, insomma un vero e proprio disastro. Quindi, per concludere, possiamo parlare veramente di un miracolo economico indiano? E quindi l'India oggi è un paese ricco o povero?
Prima di darvi la risposta, e chissà se ce l'abbiamo, vi facciamo sentire un'altra breve pausa musicale, che è una canzoncina satirica che è circolata sulle TV indiane a Bollywood nel momento della demonetizzazione, cioè quando le grandi città indiane erano piene di file di gente che cercava di ritirare qualche soldo.
Stops over in India. Ajayanta is a sapna, Swachhoga Bharat sapna, is Munna Bhai ka sar ke hai Amit Shah. Yes, in India, on Goji Pitiya, all thanks to his good friends in Antela.
Have changed. salenia, e venga il campe la spalvichia.
E torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi avevamo lasciato con una domandona, cioè l'India è un paese ricco o un paese povero oggi? Proviamo a dare qualche conclusione. Costruire questa trasmissione è stato difficile, ci sono così tante cose da dire sull'India che è impossibile dirle tutte, e contemporaneamente non è possibile dividerle in trasmissioni diverse perché sono tutte interconnesse. Possiamo provare a dare qualche conclusione, ma un po' slegata, meglio non ci è venuta.
E quindi iniziamo. Innanzitutto la realtà è che l'India è sia ricca che povera. I numeri sulla povertà indiana sono politicamente sensibili e per questo motivo il governo indiano ha evitato di discuterne dal 2014. Le linee ufficiali sulla povertà in India si basano su indagini sui consumi condotte dal Ministero di Statistica in diverse aree del paese. L'ultima di queste indagini è stata realizzata nel 2011-2012 e mostrava un rapido calo della povertà.
Tuttavia, un'indagine sui consumi del 2018, che è trapelata sui media, indicava un aumento dell'1% del tasso di povertà. Inoltre, l'indagine sui consumi dell'India ha causato controversie perché a un certo punto hanno cambiato metodo, rendendo difficile confrontare i dati tra prima e dopo e stabilire tendenze sulla povertà. Quindi, che dati possiamo usare? L'India è una grande democrazia, senza ironia, e quindi ci sono modi attraverso cui il governo può monitorare se stesso.
Detto ciò, il National Institute for Transforming India, il principale think tank di politica pubblica dell'India, è stato in grado di pubblicare un nuovo set di dati che utilizza l'indice di povertà multidimensionale del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Questi dati, mancanza di dati statistici, combinano diversi indicatori per definire la povertà.
E l'MPI, cioè appunto l'indice di povertà multidimensionale, indica un significativo progresso nella riduzione della povertà in India, con la percentuale di persone povere che è scesa dal 24,85 nel 2015 al 14,96, quindi 10 punti percentuale nel 2019, il che significa che 135 milioni di persone sono uscite dalla povertà. Tuttavia, nonostante questa riduzione in termini percentuali, il numero assoluto di persone povere è comunque molto aumentato perché c'è una grande crescita demografica. Questo significa che probabilmente 234 milioni di persone sono ancora molto povere. Questo rende l'India il paese con più persone povere al mondo.
E questa povertà rimane molto più diffusa nelle aree rurali. I principali fattori sono la malnutrizione, il difficile accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai servizi essenziali. Inoltre, carenze negli standard di vita, come l'accesso insufficiente a combustibili per cucinare puliti, servizi igienici adeguati e abitazioni dignitose. Insomma, sarà pure uno dei paesi più ricchi del mondo, ma l'India è anche il paese più povero del mondo. E chiaramente è una conclusione un po' straniante.
Ma le iniziative di Modi per ridurre la povertà hanno funzionato? Per esempio, la valutazione decennale dell'iniziativa Make in India, che è cominciata nel 2014, è recente, quindi il decennale. L'obiettivo di questa iniziativa era trasformare l'India in un hub globale della produzione, con ambiziosi traguardi, come aumentare la quota del PIL della manifattura dal 15 al 25 e creare 100 milioni di posti di lavoro. Le esportazioni sono cresciute, ma la crescita della manifattura ora è molto lenta e la quota della manifattura nel PIL in questi anni è rimasta tra il 15 e il 17, quindi molto lontano dal 25%.
E poi l'abbiamo già detto, ma vale la pena ripeterlo anche nelle conclusioni: saltare il processo di sviluppo industriale non è stata una buona idea. Ma possiamo parlare anche dell'impatto dell'eredità coloniale in queste conclusioni, perché non si può evitare di menzionare che l'impatto appunto di questo colonialismo è profondo e articolato. Lo sfruttamento economico, le infrastrutture deboli, un sistema educativo frammentato, le divisioni sociali e l'instabilità politica lasciate dai britannici continuano a influenzare lo sviluppo dell'India.
Il libro Olocausti tardo-vittoriani di Mike Davis analizza le carestie in India sotto il dominio britannico e mostra come non fossero solo eventi naturali, ma anche conseguenze di politiche economiche e sociali scelte dal colonizzatore. Durante il colonialismo britannico sono morte di fame circa 50 milioni di persone in India e questo appunto è stato aggravato dall'esportazione forzata di cibo, dalle tasse oppressive e da un'ideologia razzista. Tra le carestie più gravi, quella del Bengala del 1770 causò 10 milioni di morti, quella del 1943 ne provocò 3 di milioni. L'eredità coloniale rappresenta ancora oggi un problema significativo nella lotta contro la povertà, le disuguaglianze e le inefficienze.
E poi c'è la fascistizzazione, che nella società indiana, caratterizzata da una crescente repressione, divisione sociale e repressione del dissenso, sta aumentando e ha implicazioni significative. Negli ultimi anni l'India ha assistito a un'erosione delle libertà democratiche e a una crescente intolleranza verso il dissenso. Il governo ha fatto sempre più ricorso a leggi come quella sulla sedizione e le normative antiterrorismo per mettere a tacere movimenti, stampa e ricerca. Le proteste sono state affrontate con violenza e azioni di polizia discriminatorie, mentre molti leader dell'opposizione, soprattutto quelli appartenenti a comunità emarginate, sono stati sottoposti ad arresti arbitrari o intimidazioni. La censura dei media cresce e crescono gli organi di informazione controllati dallo Stato o a esso favorevoli, e la repressione si estende anche all'università, alla società civile e alle organizzazioni non governative.
Uno degli aspetti più violenti della crescente fascistizzazione è la persecuzione della popolazione musulmana. Da quando Modi è al potere si sono moltiplicati episodi di violenza di massa, linciaggi, crimini d'odio contro le persone musulmane. L'incitamento all'odio è aumentato, leader politici e figure pubbliche fanno dichiarazioni contro i musulmani e altre comunità minoritarie. Questo ha creato un clima in cui le persone di religione musulmana sono emarginate, spesso accusate di essere una minaccia per l'unità nazionale e subiscono violenza e esclusione politica.
E poi il mito personale di Modi, costruito sull'immagine dell'uomo forte, sul nazionalismo indù, alimenta una società autoritaria e intollerante. La sua rappresentazione come protettore degli indù marginalizza altre comunità e questa concentrazione di potere erode le istituzioni democratiche, creando un culto della personalità che soffoca il dissenso.
Quindi non abbiamo una vera e propria conclusione. Il percorso dell'India è segnato da significativi progressi economici, ma anche da problemi che sembrano non finire mai. Il paese, sebbene il paese celebri il suo ruolo in un forum come quello dei BRICS e come Quad, che si barcamenano tra poli opposti del mondo multipolare, queste affiliazioni evidenziano sia la sua crescente influenza che la complessità del suo sviluppo. L'economia ha registrato miglioramenti, ma problemi come le disparità regionali e le tensioni sociali sono del tutto irrisolti.
E poi c'è la questione dei dazi. I politici indiani spesso equiparano il loro successo alla crescita economica, trascurando o oscurando la natura sfaccettata dei loro risultati sociali. Questa enfasi sugli indicatori economici porta a politiche che non affrontano appieno le diverse necessità del paese. Un piccolo esempio: nonostante gli Stati Uniti abbiano imposto dazi su vari paesi, insomma ne parliamo quotidianamente anche dai microfoni di questa radio purtroppo, l'India per adesso ha evitato di introdurre contromisure tariffarie, una scelta che alcuni ritengono possa danneggiare gli interessi economici indiani. Questo approccio potrebbe derivare dalla convinzione che la propria importanza economica sia sufficiente a risolvere sfide complesse come quelle poste dagli Stati Uniti, trascurando la necessità di strategie governative più sfumate ed efficaci in linea con l'attuale realtà globale e con quello che stanno facendo tutti gli altri, ovvero reagire.
1,4 miliardi di persone è descritto dal proprio governo come in grande crescita. In realtà è abbandonato alle proprie dinamiche sociali e politiche interne sclerotiche, e i numeri dipingono il quadro di una tigre indiana dalla crescita molto più lenta di quello che il governo ci vuol far sapere.
Quando andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da me. Te.
E allora, come ogni trasmissione di Roma a Bangkok fa, come ormai voi avete imparato a sapere, ci sono alcune clausole di salvaguardia. A conclusione di questa puntata di oggi, non sono molte. Parlare male dell'India è come sparare sulla Croce Rossa, perché se ne parla male un po' da tutte le parti. Speriamo di aver fatto il gioco di nessuno. Se lo abbiamo fatto, non ce ne siamo chiaramente rese conto. In ogni caso, fatecelo sapere.
Per scrivere a questa trasmissione, cioè per parlare, per fare questa trasmissione, abbiamo seguito per mesi media e social, sia quelli favorevoli che quelli contrari al governo Modi. Abbiamo osservato una serie di fallimenti della sua amministrazione. Tuttavia, non si può negare che l'India stia meglio di prima di Modi, e questo è triste. Se volete, ne possiamo parlare.
Non ci siamo dimenticate chiaramente della disputa territoriale tra India e Cina, che porta molti media a dire che i BRICS non funzioneranno mai. Cina e India hanno raggiunto un accordo nell'ottobre 2024, reso pubblico durante il meeting dei BRICS a Kazan. Riteniamo che parlare del conflitto tra Cina e India come di un fattore che comprometterà le dinamiche di indipendenza in corso nel sud globale sia poco realistico, e comunque non era lo scopo di questa trasmissione. Magari ne parliamo un'altra volta.
Non ci siamo dimenticate neanche del movimento contadino che in India ha ottenuto una vittoria storica nel 2021, quando il governo ha deciso di abrogare le 3 leggi agricole introdotte l'anno prima. Queste leggi erano state fortemente contestate dai contadini e dalle contadine, perché liberalizzavano e avrebbero favorito le grandi multinazionali a discapito dei piccoli produttori. L'India è una democrazia confusa, ma è una democrazia, e queste proteste ne sono la prova. Ma anche di queste magari ne parliamo un'altra volta, dedicandoli tutto il tempo necessario, perché per questa volta alle 20:53 abbiamo finito. Vi diamo come trasmissione da Roma a Bangkok appuntamento al 23 aprile, e vi lasciamo invece a prove tecniche di trasmissione come ogni mercoledì.
Storie dal gran finale, spera sì. Comunque vada, panzarei, a singing in the rain.
Gli americani si trombano, incrociano con un bombardamento. Le donne impurano a cagnare la guerra dal sud.
Lezioni di Nirvana, c'è butta in Finlandia, per tutti un'ora d'aria di gloria.
Sì, si muove di canzo.
The people then turned out in the streets and proclaimed me the president of all the people.
Now